Buongiorno a tutti, ringraziamo il Signore per questa opportunità che ci ha dato anche questa mattina di stare insieme e speriamo di non fare non c'è due senza tre, nell'emozionarsi, no? Ecco, che sta entrando anche nella categoria. Quindi è buono e bello anche questo, vuol dire che siamo fatti di carne e quindi le emozioni fanno parte anche della vita. E questa mattina quello che desidero condividere con voi, ho avuto la conferma, sai, quando pensi di portare dei pensieri nella tua propria chiesa locale, preghi il Signore tutto quanto. E ci sono state le conferme, e anche questa mattina, da parte di Giacomo, per tante volte ha usato la parola famiglia, famiglia. A qualche altro giovedì si è parlato della Chiesa, e domenica scorsa anche Alberto parlava di questa unione, dei doni, dello stare insieme. E quindi questa mattina le mie riflessioni verteranno proprio sulla Chiesa, ma sulla Chiesa in modo specifico, quella della Chiesa locale, di cui noi facciamo parte. Spesse volte, appunto, anche questa mattina Giacomo parlava di famiglia. E credo che far parte di una chiesa locale, di questa famiglia, credo che sia un privilegio davvero straordinario, con i suoi pro, i suoi contri, con tutti i nostri difetti, i nostri pregi, ma nel vivere insieme come figli di Dio, credo che sia un privilegio straordinario che Dio ci ha accordato e ci accorda nello stare insieme. Persone, diceva ancora Giacomo, che non ci conoscevamo, siamo venuti, veniamo da tante parti, ma è quello che ci unisce è appunto il Signore, lo Spirito Santo, e ci fa essere famiglia, ci fa essere chiesa locale, come il Signore ci parla nella sua santa e divina parola. Chiaramente quando parliamo di chiesa ben sappiamo, ed è stato detto tante volte, che la chiesa non è l'edificio, non sono le quattro mura, ma la chiesa è l'insieme di tutti coloro che, avendo accettato Cristo come personale salvatore, diventano figli di Dio e sono stati e siamo stati rigenerati dallo Spirito Santo. L'Apostolo Paolo in Tito, al capitolo 3, versetto 4 e versetto 5, ce lo ricorda. Dice: ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati non per opere giuste che all'epoca erano state fatte, ma neanche oggi non sono queste che ci salvano, che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Ecco, questo è quello che ci accomuna come figli di Dio e ci fa essere Chiesa. Ancora l'Apostolo Paolo in Efesini 1:22 ci ricorda che la Scrittura identifica la Chiesa con un corpo in cui Cristo è il capo, il fondatore, il nostro Signore Gesù. E dice Paolo: ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. E ancora, sempre l'Apostolo Paolo, un altro versetto molto conosciuto di Prima Corinzi 12, versetto 27, dice: or voi siete il corpo di Cristo, noi siamo le sue membra, ciascuno per parte sua. Ecco, tutto questo lavoro straordinario che Dio ha compiuto nella vita degli uomini, nella vita dei peccatori, ci fa essere Chiesa. Ma ci fa essere Chiesa non universale, cioè universale perché tutti coloro che accettano Cristo sono figli di Dio, ma il Signore ha voluto che ci fossero delle chiese locali. Delle chiese locali dove, e lo vedremo più avanti, per poter esprimere il soggetto proprio famiglia, e lo si fa quando si sta insieme, e tanti altri motivi che Dio ha lasciato come insegnamento a ciascuno di noi. Perché ogni chiesa locale possiede sicuramente tutte le prerogative, tutti i privilegi della Chiesa universale. Ed è la sua più semplice e anche completa espressione di cui l'Apostolo Paolo, ancora in Prima Corinzi, al capitolo 1, versetto 2, scrivendo ad una chiesa locale, che è quello di Corinto, lui scrive alla chiesa di Dio, che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi. Siamo chiamati ad essere santi, erano chiamati ad essere santi la Chiesa di Corinto, siamo chiamati ad essere santi noi, come figli di Dio, facendo parte di questa Chiesa locale, sono chiamati santi tutti coloro che hanno accettato Cristo come personale salvatore, santi, separati da quello che è peccato, da quello che è appunto il mondo e essere di Cristo. Quindi, detto questo, io sono convinto, anzi, mi assumo le mie responsabilità, permettetemi di dire che non è assolutamente biblico che presumere di appartenere alla Chiesa universale senza far parte di una Chiesa locale, dove possiamo appunto esprimere tutto quello che sono i doni, quelle che sono le caratteristiche che Dio ci ha dato. Io non posso far parte della Chiesa universale dove non frequento nessuna famiglia. Quindi se io faccio parte della famiglia Circello, se vado in America, quindi faccio parte sempre della famiglia Circello, anche se trovo, in questo senso spirituale, dei miei fratelli spirituali. Quindi è fondamentale quello della Chiesa locale, che Dio ha voluto e Dio ha, attraverso Cristo, attraverso coloro che hanno accettato Cristo come personale salvatore, hanno il privilegio di appartenere ed esprimersi nella Chiesa locale. Perché? Perché la Chiesa, come ben sappiamo, e non, chiaramente non dirò niente di nuovo questa mattina, non è un'associazione. La Chiesa non è un'associazione di individui accomunati o uniti più o meno da qualche obiettivo oppure da qualche convinzione. No? Non siamo un'associazione, ma altresì siamo un organismo vivente. Siamo un organismo vivente dove attraverso proprio questo organismo, come organismo vivente, ecco, noi cresciamo e ci sviluppiamo essendo attaccati ad una linfa che è quella del Signore Gesù, al nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo. Ed è proprio come un organismo vivente, le singole parti, avendo una specifica struttura, una specifica funzione, ecco, questo ci permette di dire che non siamo autosufficienti. Abbiamo bisogno gli uni degli altri, in primis del Signore, ma abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Quindi non sono autosufficienti e non possono perciò avere vita in se stesso, come ci ricorda il Signore. Così neppure quelli che, come dice il Signore Gesù in Giovanni 15, versetto 4 e versetto 5, quindi non possono perciò avere vita in se stessi solo quando interagiscono in maniera armoniosa, in maniera efficace tra di noi, tra di loro, si può realizzare la vita e lo sviluppo dell'intero corpo. È qualcosa di armonioso, è qualcosa di meraviglioso, l'interagire, lo stare insieme, il lavorare insieme, mettere insieme quelli che sono i nostri doni, i talenti che Dio ci ha dati. Ed essendo attaccati come corpo, come singole parti, essendo attaccati alla linfa, dice Giovanni, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vita, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto. Perché? Perché senza di me voi non potete far nulla. E spesse volte l'abbiamo ricordato, ripeto, l'altro giovedì con Giacomo e così via. Senza di me voi non potete far nulla. Senza del Signore noi non possiamo far nulla. E senza la comunione tra di noi, come corpo, come organismo, come membri gli uni degli altri, non possiamo fare nulla. E ancora Giovanni, in prima Giovanni 3, versetto 14, dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita. E questo versetto veramente, da una parte, mi dà una grande responsabilità. Siamo passati dalla morte alla vita perché? Da che cosa lo dimostriamo? Amando. Dice, perché amiamo i fratelli. Ecco, la dimostrazione che siamo passati dalla morte alla vita è quello di amare, di amarci gli uni e gli altri, di amare i nostri fratelli, di amare le nostre sorelle. E chi non ama, chi non ama rimane nella morte. È un versetto duro, tosto, che ci permette di riflettere sulla grande responsabilità che abbiamo come singoli credenti che vivono in una chiesa locale, in un corpo che appartiene al nostro Signore. Pertanto, ogni credente, inteso come membro di Cristo, come corpo di Cristo, non potendo vivere separati dal corpo, non può vivere isolato dalla chiesa locale. Ce lo ricorda il Signore. Tante volte abbiamo portato l'esempio del corpo. Pensate un pezzo di mano, un dito separato dal corpo che è inerte, è morto. Sì, tante volte abbiamo portato l'esempio anche dei carboni o dei pezzi di legno accesi. Ecco, separate un pezzo di legno, un pezzo di carbone dagli altri, a lungo andare si spegnerà. Questo ci fa riflettere sull'importanza del vivere insieme, sull'importanza della chiesa locale, dove lì possiamo riscaldarci insieme, come si diceva prima, proprio come famiglia di Dio. Quindi non possiamo vivere da soli, abbiamo bisogno di stare insieme, non possiamo vivere isolati. E il Signore stesso, che conoscendoci i nostri limiti, conoscendo le nostre esigenze, Lui che ha fatto, ci ha chiamati. Abbiamo risposto sì alla sua chiamata e ci ha collocati poi nella Chiesa in cui noi siamo. E Atti 2,47 ce lo ricorda questa verità. Dice: lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla Chiesa quelli che erano salvati. Quindi ecco l'importanza della chiesa locale, dello stare insieme, di vivere proprio insieme davanti al Signore. Chiaramente mi faceva riflettere che vivere insieme agli altri non è sempre facile, non è sempre semplice. Abbiamo la nostra vita, siamo ancora umani. Non piace la parola, abbiamo i nostri caratteri, perché spesse volte ho sentito dire: ma il mio carattere è fatto in questo modo. Permettetemi di dirvi che se io dico una parola del genere, una frase del genere, ritengo Dio talmente debole da non poter cambiare il mio carattere, da non poter cambiare la mia vita. Quindi siamo chiamati a non nasconderci sotto la scusa del mio carattere. Noi siamo chiamati a ubbidire a quello che il Signore ci dice. Non è facile vivere insieme, richiede pazienza, autocontrollo, mansuetudine e quant'altro. Ed è proprio per questo noi siamo chiamati a vivere insieme. Ma sono proprio queste le virtù che il credente deve sviluppare. E dove le sviluppa? Davanti allo specchio, io e me io? Dove si sviluppa la mansuetudine, l'autocontrollo, l'umiltà e quant'altro? Stando insieme come chiesa. Si sviluppa e si possono manifestare soltanto se si vive nell'ambito della propria chiesa locale. Questo è perciò è fondamentale quello che il Signore ci ricorda anche nella sua santa e divina parola. Colossesi 3, versetto 13: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se una di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Ecco dove si sviluppa il perdono, l'autocontrollo, l'umiltà, la mansuetudine, nello stare insieme, con personalità diverse, ma con un unico spirito, dove ci unisce e poter, ecco, vivere insieme come famiglia, proprio amandoci gli uni gli altri. Vi ricordate tempo fa, abbiamo fatto una lista proprio della Bibbia, quando dice tanti versetti, gli uni e gli altri, gli uni e gli altri, gli uni e gli altri, proprio nell'amarci, nel sopportarci, nel consolarci e così via. E lo si può fare quando si sta insieme, quando si vive insieme. E stando insieme ci porta a conoscerci sempre meglio e di più. Giovanni 13, versetto 14 e 15: se dunque io, il Signore, il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Chiaramente questa è una simbologia, il Signore l'ha fatto praticamente quando stava sulla terra, Ma crede che non è il caso, perché do per scontato che i vostri piedi sono talmente puliti che non c'è bisogno che ve li vengo appunto a pulire. Ma capite la simbologia, ecco, quello del servire gli uni agli altri, di servire gli uni agli altri. E dice, io vi ho dato un esempio di umiltà, un esempio di servizio. Il Signore che si piega e lava i piedi e i suoi discepoli e dice, come ho fatto io, fate anche voi, e siete beati se fate queste cose. Quindi, e questo dove lo possiamo sperimentare? Praticamente nella chiesa locale, dove viviamo insieme, dove ci conosciamo, dove ecco, affrontiamo tante situazioni appunto della vita insieme. Sapete, nel pensiero di Dio, il credente non è mai stato un individuo indipendente e autosufficiente. Non era nel pensiero di Dio di salvare le persone e mandarle allo sbaraglio ognuno per conto suo. No, ma appunto ecco, creato, stabilito appunto la Chiesa, dove insieme, come dicevo, possiamo ecco, vivere come Lui vuole. Il credente non è mai stato un individuo nel pensiero di Dio indipendente, autosufficiente per conto suo. Io non lo vedo da nessuna parte nella parola del Signore, ma vedo l'unione, l'insieme, il lavorare insieme, il sopportarci insieme, l'amarci insieme e così via. Ma fin dall'Antico Testamento addirittura questo lo notiamo. Infatti Dio ordinò in Numeri 1, versetto 1 e versetto 2, ordinò di redigere un registro del popolo di Israele diviso per famiglie. Diviso per famiglie. Ecco, sempre nell'insieme. Un gruppo che ama, che serve, che adora il Signore. Nelle lettere di Paolo si parla di una, qui parla delle vedove, ma si parla di un catalogo dove insieme, anche in Atti 2,47, nell'era apostolica, ogni neoconvertito veniva aggiunto alla Chiesa. Non è che ogni neoconvertito andava per fatti suoi, ma veniva aggiunto alla Chiesa per crescere insieme. E poi tutte le lettere del Nuovo Testamento sono indirizzate a che cosa? L'abbiamo detto prima, a chiese locali, chiese di Corinto, chiese di Efeso. E se l'Apostolo Paolo fosse vivo in questo momento, scriverebbe alla chiesa di Perugia, alla chiesa di Castello e così via. Ecco, questa è l'importanza della chiesa locale. È nella chiesa locale che vengono celebrati, come questa mattina, i vari ordinamenti, tipo battesimo, oppure cena del Signore. Ed è qui che vengono ordinati, vengono questi ordinamenti vengono celebrati. E noi notiamo che proprio in questi ordinamenti, come battesimo e cena del Signore, vengono manifestati proprio come simbolo esteriore da condividere con chi? Con gli altri. Con gli altri. Io non è che mi metto davanti allo specchio, mi rompo il pane e faccio tutto da solo. Il Signore ha creato proprio, ha stabilito questo corpo, questa maniera, affinché possiamo attraverso la cena del Signore condividere come corpo di Cristo, così come il battesimo. Il battesimo non credo che ognuno si butta nella vasca e fa tutto da solo, ma è una manifestazione, una testimonianza che la dà alla chiesa locale dove lui vive, dove il Signore lo ha posto. Quindi capite quando è fondamentale, che privilegio abbiamo, con i privilegi e con le responsabilità che il Signore ci dà nel vivere in una chiesa locale. Ed è l'ambito proprio della chiesa locale che vengono manifestati, che spesse volte abbiamo ricordato, e domenica scorsa ce lo ricordava anche Alberto, vengono manifestati i doni dello Spirito Santo. Dove manifesto i miei doni? Dove li manifesto? Siccome la Bibbia mi dice che il mio dono deve essere per l'utile comune, io lo devo, come dire, devo lavorare, devo esplicare questo dono qui, nella mia chiesa locale. Nella mia chiesa locale, ed è lì che vengono, nell'ambito della chiesa locale, che vengono manifestati i nostri doni. Prima Corinzi 14, versetto 26. Che fare dunque, fratelli, quando vi radunate? Ognuno può avere un salmo, un insegnamento, come abbiamo fatto questa mattina. Qualcuno si è alzato, ha letto un testo, ha pregato. Ecco, questo è appunto nel pensiero di Dio, non c'è il credente isolato, cioè il credente in comunione nella Chiesa che Dio ha stabilito. Quindi far parte di una Chiesa locale non vuol dire, miei cari, semplicemente ritrovarsi con altri credenti, magari saltuariamente, in uno stesso locale di culto e giusto per passare un po' di tempo insieme. Il rapporto di comunione fratello non consiste, miei cari, in una pacifica convivenza o in un vago sentimento di fraternità, un vogliamoci bene. Non è questo che Dio ha stabilito come credente e come chiesa locale, ma altresì consiste piuttosto nell'unità dei credenti, nell'unità che i credenti realizzano ad opera dello Spirito Santo. Ci piaccia o no, ma noi apparteniamo l'uno all'altro. Noi apparteniamo l'uno all'altro. La mia mano appartiene al mio corpo. Io appartengo a te. Tu appartieni a me come corpo di Cristo. Come corpo di Cristo. L'uno appartiene all'altro. Non è un qualcosa giusto per vederci ogni tanto o per guardarci in faccia, salutarci e passare una bella cena insieme. Ben venga anche questo, ma l'obiettivo da parte del Signore nel costituire la Chiesa locale è quello di vivere in questa maniera, è di quello di vivere in questa maniera, l'uno all'altro, di crescere insieme, di manifestare i nostri doni che Dio ci ha dato, in quanto apparteniamo l'uno all'altro e insieme apparteniamo a Cristo che è il nostro capo. Questo è l'obiettivo, il sistema che Dio vuole da ognuno di noi come Chiesa. Romani 12, versetto 5, così anche voi, pur essendo molti, e questa mattina, grazie a Dio, in confronto a qualche domenica fa, ne siamo molti, grazie a Dio, ma anche essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la parte sua siamo membri gli uni degli altri. Ecco la bellezza dell'essere corpo di Cristo. Ancora prima Corinzi 12, versetto 26, quindi se un membro soffre, tutte le membro soffrano. Ecco, sicuramente ci sono tanti fratelli nel mondo che soffrono, noi non lo sappiamo, quindi, come dire, io non sapendo, non posso soffrire o gioire con un fratello che sta in America o sta in Inghilterra o sta a Milano. Ma ecco, con la mia famiglia in questo momento io gioisco con chi gioisce, soffre con chi soffre. Ecco la bellezza e il privilegio di stare insieme, conoscersi e ecco, mettere in pratica tutte quelle manifestazioni di gioia e anche di dolore, di sofferenza. Quando una famiglia diciamo di ognuno di noi in casa c'è un problema, soffre come famiglia. Cioè, non è che il padre può dire alla figlia, beh, tu stai male, me ne infischio. Assolutamente no. E così è nella chiesa locale, che dove ci conosciamo, e dove possiamo soffrire insieme quando, ahimè, c'è da soffrire, quando c'è da gioire, quando c'è da lavorare insieme. Quindi questo è quello che il Signore vuole da ciascuno di noi. Perché? Perché è un legame profondo, è un legame vitale, quello della Chiesa, non è qualcosa di teorico o qualcosa di astratto, no. Noi non siamo qui, come dire, in astratto, di teorico, siamo qui presente, fisicamente, in presenza, grazie a Dio, c'è stato un periodo che non potevamo neanche permettercelo, ed è questo che ci dà la forza appunto di andare avanti. Lo dicevo prima, noi siamo un organismo vivente, non siamo un'associazione, e questo organismo vivente va crescendo verso il Signore. La vera comunione fraterna si traduce anche in un concreto e pieno accordo e amore tra di noi. Filippesi 2, versetto 1 e versetto 3. Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla carità, se c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore, di compassione, rendete piena la mia gioia con l'unione nei vostri cuori, dice l'Apostolo Paolo. Non fate nulla di parte, nulla di spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi. E questo versetto mi, e credo, spero che ci metta sempre di più in crisi la fine di questo versetto, di questi versetti, ma ciascuno di voi con umiltà consideri l'altro superiore a me, dice l'Apostolo Paolo, superiore a noi stessi. Questo forse mi è dura, questo mi è più difficile, umanamente parlando, poter stimare l'altro più di me stesso, perché il mio orgoglio mi porta ad essere io superiore a te. Ma l'Apostolo Paolo, attraverso lo Spirito Santo, dice tutto il contrario. Stimare gli altri superiori a noi stessi, apprezzare gli altri, considerare gli altri, ammirare gli altri più di noi stessi. E questo lo possiamo fare quando stiamo insieme, quando ci conosciamo, quando lavoriamo insieme e quando godiamo questi momenti insieme, fondati, come dice l'Apostolo Paolo, sulla medesima fede in una cooperazione così pratica, attiva e responsabile, che si propone un solo obiettivo. Alla fine poi di tutto questo, nell'unione che il Signore vuole da ciascuno di noi, è quello con un fine straordinario, quello del progresso dell'Evangelo, quello dell'annunciare l'Evangelo, del progresso dell'Evangelo, di lavorare per annunciare l'Evangelo. E lo possiamo fare, sì, è vero, singolarmente, ma quanto è bello come famiglia, come Chiesa, quello di proporsi questo obiettivo, di annunciare l'Evangelo, del progresso dell'Evangelo. Efesini 4, versetto 5, versetto 6, dice lui che, essendo fondati nella medesima fede e così via, ecco, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti e agisce in mezzo a tutti ed è presente in tutti. Quindi vedete quanto è fondamentale, miei cari, quello della Chiesa locale. La Chiesa locale, ripeto la frase, la famiglia. La Chiesa locale è una famiglia, è la famiglia spirituale. È la famiglia spirituale in cui il credente può usufruire di tutti i privilegi della comunione fraterna. Ed è qui che lo possiamo esprimere, possiamo godere di tutti i privilegi. Qui, non in quella universale, in questa Chiesa locale, dove Dio ci ha posti, che possiamo godere tutti i nostri privilegi. Samuele si trasferirà, andrà a Roma, sicuramente frequenterà una chiesa locale, si inserirà in quella chiesa locale, ed è lì, in quella chiesa locale, che poi si esprimerà, si metterà in atto tutto quello che sono i suoi doni, i suoi talenti e tutto quanto, e godrà insieme alla chiesa locale quelli che sono i privilegi dello stare insieme. E questo è qualcosa di meraviglioso, perché abbiamo nella Chiesa locale l'opportunità di nutrirsi spiritualmente insieme. Salmo 133, i primi tre versetti, è buono, è meraviglioso, è straordinario. Il dimorare insieme, ed è il dimorare insieme che ci porta appunto a crescere in quella statura perfetta che è Cristo Gesù, senza escludere il nostro studio personale, la nostra preghiera personale, la nostra crescita personale davanti al Signore, ma ciò non esclude il fatto di insieme di poter lodare il Signore per quello che Lui è per ciascuno di noi. La protezione contro gli attacchi del nemico e nel mondo è fondamentale, quello che il Signore ci dice anche in Matteo 16. Nell'edificare la Chiesa è promessa, il Signore ha promesso che le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, ed è proprio nella preghiera, ed è proprio nel vivere insieme, nell'invocare il Signore, che possiamo vivere una vita che il nemico può stare lontano da questa o dalle nostre chiese. La consolazione, l'esortazione, la disciplina, dove vengono esercitati? Nella chiesa locale, e così via. E infatti anche l'Apostolo Paolo in Colossesi 3, versetto 16 dice: la parola di Cristo abita in voi abbondantemente, ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni maniera, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia. Salmi, scusate, e cantici spirituali, qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio, Padre, per mezzo di Lui. E proprio nell'abbondare in questi insegnamenti che noi possiamo veramente glorificare il Signore nella nostra vita. Ancora l'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi 5, versetto 11, ci ricorda: perciò convortatevi a vicenda edificandovi gli uni gli altri. E anche questo versetto dell'Apostolo Paolo mi fa pensare, gli uni gli altri come già fate. Non so se l'Apostolo Paolo o il Signore Gesù, scrivendo una lettera a noi in questo momento, dice consolatevi gli uni gli altri come già state facendo. Ed è questa veramente una cosa straordinaria. E così via, il riconoscimento è proprio l'esercizio dei doni, come abbiamo accennato poco fa, e dove ci ricorda anche l'Apostolo Paolo in questo capitolo 4, versetto 11. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori, dottori, così via, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera di ministerio. Ecco, ed è qui che noi possiamo esprimere quelle che sono, come dicevo, appunto i nostri talenti, i nostri doni che Dio ci ha dato. L'organizzazione e il sostegno delle diverse attività lo possiamo svolgere nella chiesa locale, l'evangelizzazione, scuole domenicali, visite agli ammalati, ed è qui che si svolgono tutte queste opere che Dio vuole che noi mettiamo in pratica nella nostra vita, e così via. Chiaramente, mi avvio alla conclusione. Chiaramente far parte della chiesa locale non comporta soltanto privilegi. L'ho detto all'inizio, far parte della chiesa è un grande privilegio, un grande onore, una grande gioia, ma ci sono anche delle grandi responsabilità, ma tante responsabilità. Gesù stesso, e come accennavo in prima a Giovanni 13, non è venuto per essere servito, ma per servire. Quindi la premura che il credente nutre o dovrebbe nutrire verso la propria Chiesa si esprime praticamente e non in maniera astratta. Si esprime praticamente e non in maniera astratta. Ed è proprio l'amore verso Dio, l'amore che abbiamo con il nostro Dio, che si può esprimere poi praticamente tra di noi. Quante volte abbiamo usato questa espressione? Dipende dal mio rapporto che ho con Dio verticalmente, e da questo dipende anche il mio comportamento, il mio modo di vivere in una maniera orizzontale con la mia famiglia, con la mia chiesa e così via. È fondamentale la premura che il credente nutre verso la propria chiesa, esprime in una maniera pratica e non in una maniera astratta, quell'amore che noi abbiamo e nutriamo con il nostro Signore Gesù Cristo. Questo rapporto verticale con Lui. E questo ci dà la possibilità appunto di vivere insieme in quell'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori. Come dice prima Giovanni 4, versetto 20. Se uno dice, anche questo molto conosciuto e molto forte, se uno dice io amo Dio, ma odia il suo fratello, ha fatto riflettere questa persona, ma possiamo arrivare al punto di odiarci? Usa la parola odiare, ma io non so se voi mi odiate, è un problema vostro, però dica, ma no, la parola odiare ha tante sfaccettature in questo contesto. Anche se io dico amo Dio e non ti rispetto, se io amo Dio e non dimostro questo amore verso di te, quindi faccio Dio bugiardo. Questo è il senso, perché la parola odiare soltanto a sfaccettature è veramente peccato, è triste. Quindi anche nelle piccole cose, dice, se dici io amo Dio, io non offenderò mai Dio se amo Dio. Io rispetterò sempre Dio perché lo amo. E se dico di amare Dio e lo rispetto, lo amo, lo santifico, lo servo, ecco, santificare tra di noi no, ma però ecco quello rispetto reciproco che il Signore vuole da ciascuno di noi. E dice, ma odio suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche il suo fratello con i propri pregi e con i propri difetti. Non specifica con i propri difetti e con i propri pregi. Noi siamo chiamati ad amare Dio, perché Dio ci ha amato in una maniera straordinaria, non perché eravamo giusti, non perché eravamo bravi, ma perché eravamo peccatori. E Dio ha tanto ci ha amati che ha mandato Cristo a morire sul legno della croce. E questo è tutto questo amore, tutto questo, come si manifesta? Si manifesta attraverso, prima di tutto, dice Ebrei 10:25. Ritorniamo sempre sullo stesso punto. Non abbandonare la comune adunanza. La presenza attiva e costante alle riunioni, lo dice il Signore Gesù. Se non siamo d'accordo, ci dobbiamo prendercelo con Lui. Oppure dobbiamo strappare le pagine. La presenza attiva e costante alle riunioni. È fondamentale. Dio ha creato la Chiesa locale e noi siamo chiamati, se vogliamo, ubbidire a quello che il Signore ci dice, di vivere insieme, di incontrarci insieme, di studiare la parola insieme, di pregare insieme, di essere insieme, non soltanto la domenica mattina, e poter vivere quello che è la Chiesa locale, appunto, che tutto quello che sono gli obiettivi che si prefiggono attraverso la parola del Signore. L'interesse sincero si manifesta attraverso anche l'interesse sincero nei confronti dei fratelli e di quanti sono sulla via della salvezza, e così via. Galati 6, versetto 10. Poiché dunque ne abbiamo l'occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli, nella fede. L'impegno nel salvaguardare le chiese dagli attacchi del maligno, lo dicevo poco fa. Prima Pietro 5, versetto 8. Siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come il leone ruggente, va in giro cercando di divorarci. E insieme, e spesse volte usiamo che l'unione fa la forza, ed è vero anche questo, è nell'insieme che possiamo anche crescere in questa maniera, e si manifesta ancora con la disponibilità e la responsabilità nell'assumersi gli incarichi e svolgere i compiti che Dio ci ha affidato. E dove li possiamo svolgere? Nella propria chiesa locale. Si manifesta questa la realtà di tutto questo nella disponibilità e responsabilità degli incarichi di svolgere i nostri compiti nella chiesa locale. Prima Corinzi 15, versetto 58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Quindi, se lo stare insieme ci porta a rinunciare a qualcosa, se lo stare insieme nel pregare, nello studiare insieme, ci porta a rinunciare forse alla nostra poltrona oppure ad altre cose, ecco, il Signore ci invita a stare insieme, perché attraverso di questo noi possiamo crescere verso quella statura perfetta che è Cristo Gesù, stare saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore. E ancora Pietro, e concludo, prima Pietro 4, versetto 10, e come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto, lo mette in pratica con gli altri, lo mette in pratica con la Chiesa, lo mette a servizio degli altri. Il mio dono, se Dio mi ha dato un dono di evangelista, ha dato un dono di insegnante, io lo pratico primariamente nella mia chiesa per edificarci gli uni agli altri, ed è quello che il Signore mi invita a fare attraverso la sua santa e divina parola. E ancora il sostegno spirituale pratico nelle nostre attività, Romani 12 versetto 10, nell'amor fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri, nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri, non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità, tutti i doni che Dio ci invita a mettere in pratica nella propria chiesa locale. Quindi, in questo mio piccolo dire, la chiesa locale è da considerarsi davvero, almeno per quanto mi riguarda, un dono da parte di Dio, un dono straordinario, e credo che farne parte per me è un grande privilegio. Farne parte della Chiesa locale è un grande privilegio, un bene che Dio mi ha dato, è un bene che Dio ci dà nello stare insieme, nel vivere insieme, nel praticare quelli che sono i doni che Dio ci ha dato, nel crescere insieme. È un dono straordinario che Dio ci ha fatto, è un privilegio meraviglioso. Quindi, Signore, miei cari, ci aiuti a fare nostre le parole del salmista nel Salmo 16, versetto 3, quando dice: quanto ai santi che sono sulla terra, quanto ai santi che sono qui, nella chiesa di Perugia, essi sono la gente, sono i credenti onorati in cui ripongo tutto il mio affetto. Che possa essere questo l'affermazione che Dio possa fare di ognuno di noi, quello di essere onorati dal nostro Dio, perché siamo coloro che, avendo sperimentato la salvezza, avendo sperimentato la vita eterna in Cristo Gesù, possiamo insieme, singolarmente, ovunque ci troviamo, come lavoro, come scuola e tutto quanto, nella nostra testimonianza e nel nostro comportarci come figli di Dio, ma nell'insieme come Chiesa locale possiamo sviluppare i nostri doni, possiamo crescere insieme, amarci sempre di più, vivere quei privilegi che Dio ha dato a ciascuno di noi nello stare insieme, affinché insieme, come Chiesa locale voluta da Dio, Dio ha creato, ha voluto la Chiesa locale ed è qui che noi siamo chiamati a vivere in maniera che Cristo possa essere glorificato non soltanto nella mia vita personale, ma come Chiesa unita, possiamo glorificare il Signore con tutto il nostro cuore per tutto quello che Lui ha fatto, sta facendo e farà per ognuno di noi. Preghiamo. Signore nostro Padre, voglio ringraziarti con tutto il mio cuore per il privilegio che mi hai dato non soltanto di essere un tuo figlio, ma mi hai dato l'onore e il privilegio di far parte anche di questa Chiesa. Grazie Signore perché attraverso i miei fratelli, attraverso le mie sorelle, posso, Signore, considerare il tuo amore così grande che hai avuto verso di noi, non soltanto verso di me. E proprio nella Chiesa locale tu mi permetti, ci permetti di vivere quella vita, Signore, che ci porta a glorificarti, a servirti sempre di più. Perciò, Signore, voglio supplicarti con tutto il mio cuore che tu possa davvero proteggerci da ogni attacco del nemico, Signore, che tu possa proteggere ognuno di noi, le nostre famiglie, questa Chiesa, e che insieme, Signore, con un unico scopo, con un unico obiettivo, che è quello di onorarti, quello di servirti, quello di evangelizzare, quello di portare l'Evangelo a quanti periscono intorno a noi. Perciò grazie Padre perché attraverso anche la consolazione gli uni degli altri, attraverso Signore i vari doni che tu ci hai dato nel metterci insieme e per il bene di ognuno di noi, possiamo davvero ringraziarti Signore per questo dono della Chiesa che tu hai fatto a ciascuno di noi. Perciò grazie Padre per questo tempo prezioso che tu ci hai dato ancora questa mattina di stare insieme e di poterti glorificare, onorare, e grazie perché abbiamo anche ascoltato la tua parola. A te l'onore e la gloria nel nome di Gesù. Amen.